La rivista.
Allora, l'articolo che abbiamo scelto questa mattina fa parte di una serie di articoli di approfondimento che stanno sotto il grande cappello delle mappe. Forensic Architecture e le mappe della memoria palestinese di Looking for Palestine. Will you sit and watch? Dunque, l'articolo è un po' oscuro, diciamo così, il titolo, ma fa riferimento all'attività di un gruppo di architetti, urbanisti e giuristi che si occupano di diritto internazionale, eccetera, che sta facendo ricerca da una buona quindicina d'anni, una ricerca, va detto, militante, di grandissimo interesse sotto l'aspetto tecnologico, teorico, etico, filosofico, e poi naturalmente dispiega le proprie carte, le proprie competenze nei vari ambiti ai quali accennavo, vale a dire l'urbanistica, l'architettura, il diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani. Di Forensic Architecture ci siamo in passato già occupati, e come dire, si occupa per esempio nel territorio di Gaza, della Cisgiordania, nel quadro della guerra tra Israele e Palestina, insomma. Questo gruppo di attivisti si è spesso occupato, leggendo la trasformazione delle colonie, degli insediamenti, da diversi anni lo fa, ed è un modo per leggere quanto la dimensione urbana e le trasformazioni del territorio possano descrivere poi il conflitto e la vita a Gaza. Dicevo, di Forensic Architecture ci siamo in passato già occupati, ma forse vale la pena tornare a descrivere il lavoro che svolgono con precisione. Come possiamo spiegarlo alle ascoltatrici e agli ascoltatori? Abbiamo coinvolto l'autrice di questo bellissimo articolo che troviamo sulla Balena Bianca, si chiama Elena Nicolai. Saluto, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie mille per il contatto.
Allora, io intanto spero di essermi mosso con sufficiente cautela nel descrivere l'attività di Forensic Architecture. Ci dà due, tre elementi per comprendere che cosa fa, ma soprattutto per farlo comprendere a chi è all'ascolto questa mattina?
Certo, anzi grazie ancora. Il collettivo appunto di Forensic Architecture è un collettivo di ricerca fondato da Eyal Weitzman, architetto anch'egli, che usa strumenti propri dell'architettura, come è stato detto, della modellazione digitale, dell'indagine forense appunto, per ricostruire eventi che il potere ha interesse a cancellare o a oscurare. Non è un'agenzia giornalistica, non è uno studio legale, non è nemmeno un'installazione artistica. Anzi, meglio, è tutte queste cose insieme, e questa ibridità informata e politicamente situata e militante è esattamente la sua forza. Producono prove, cioè ricostruzioni tridimensionali di massacri, mappe alternative a quelle ufficiali, archivi costruiti dal basso quando quelli ufficiali sono inaccessibili o falsificati, e le rendono disponibili in aula, nelle mostre, come quella di cui ho parlato nell'articolo, che si è ottenuta appunto a Bologna presso Palazzo Ventivoglio, ma anche nei tribunali internazionali.
Voglio sottolineare che Eyal Weitzman è un architetto britannico palestinese, insegna culture spaziali e visuali presso la Goldsmiths University of London, e ha fondato appunto questo centro di ricerca architettonica. Ha pubblicato libri molto importanti, tra questi ricordo almeno nel 2009 un libro intitolato Architettura dell'occupazione, spazio politico e controllo territoriale in Palestina e Israele. Elena Nicolai, nel suo articolo appunto sulla Balena Bianca, lei descrive il lavoro di questo gruppo di militanti, di attivisti e di scienziati, va sottolineato, come una pratica che trasforma immagini e dati in prove. In che modo questa produzione di evidenza, chiamiamola così, cambia il nostro rapporto con la memoria del conflitto palestinese rispetto alle forme più tradizionali di testimonianza?
Allora, innanzitutto bisogna partire da un fatto, da un dato di fatto, per capire anche il lavoro del collettivo, che ormai è patente a chiunque, cioè che non c'è simmetria tra le due versioni del, se vogliamo chiamarlo così, del conflitto, ma in realtà appunto si tratta di un genocidio palestinese. Una al controllo degli archivi, delle mappe ufficiali, del lessico giuridico internazionale e anche della copertura mediatica mainstream. L'altra è stata sistematicamente cancellata, i toponimi arabi sostituiti da quelli ebraici, interi villaggi scomparsi, e lo stiamo vedendo anche per il Libano, ad esempio, ora dalle carte, comunità sfollate dal 1948, la cui parola è stata ridotta storicamente a letteratura balbettante, come dice anche una scrittrice che cito nell'articolo Adania Scibli. Forensic Architecture non aggiunge quindi una prospettiva a un dibattito aperto, contribuisce a riportare alla superficie ciò che è stato attivamente e diffusamente rimosso e che continua a essere, e sceglie il linguaggio del rigore, la verificabilità, la ricostruzione sistematica, non per fingere una neutralità, ma per rendere inattaccabile ciò che altrimenti verrebbe liquidato come un racconto di parte, e per oltrepassare l'inascoltabilità, tutta presupposta ma ancora tragicamente vigente nei nostri sistemi di informazione, della vittima e dell'oppresso. Rigore e posizione politica in questo caso quindi non si escludono, come altrove, e il rigore qui diventa uno strumento politico, non il suo contrario.
Dunque, prove tangibili, questo è ciò che caratterizza il lavoro di questo collettivo di attivisti, Forensic Architecture, prove tangibili, rilievi spaziali, tra l'altro hanno un sito di enorme rigore, assai interessante da osservare, da studiare, da attraversare. Lei prima ha citato una scrittrice, senta, in qualche modo nel suo articolo si appoggia, insomma si fa aiutare anche dalle poesie di Antonella Nedda, che fino a poco tempo fa tra l'altro insegnava qui a Lugano all'Università della Svizzera Italiana, occupandosi in modo particolare di poesia e di poesia al femminile. Come mai?
Penso che la questione della voce sia importante come quella della mediazione, quindi non essendo io palestinese ho pensato di dovermi situare e di dover trovare una mediazione, e l'ho trovata con Antonella Nedda, che casualmente avevo cominciato a rileggere proprio prima di andare a vedere la mostra di Forensic Architecture, e la voce invece di Adana Scibli e le voci palestinesi che provo a richiamare nell'articolo, sono essenziali, direi, ed è a quelle che bisogna dare più spazio possibile.
Senta, adesso mi riallaccio a una cosa che diceva poco fa, no? sul rigore delle prove. Sì. Queste mappe, le ricostruzioni digitali che analizza il gruppo al quale facciamo riferimento, non sembrano puntare, come dire, sull'empatia immediata, ma su un processo per l'appunto analitico, freddo. Possiamo dire che questa distanza sia in realtà una nuova forma di responsabilità etica dello sguardo? Che tipo, insomma, di spettatore o cittadino presuppone questo approccio? Ricordo, un approccio che possiamo condividere con l'ascoltatrice e gli ascoltatori, perché se vanno sul sito di Forensic Architecture possono vedere il lavoro che svolgono.
Assolutamente, e in questo senso trovo molto più fredda e cinica l'estetica che insegue e mercifica la pornografia del dolore. Anche perché le immagini di corpi martoriati, anche del genocidio di Gaza, hanno saturato i nostri feed, per parlare dei social e quindi dei media che consultiamo più spesso, e hanno prodotto in molti non consapevolezza politica, ma direi anestetizzazione, cioè l'incapacità di trasformare la percezione dell'orrore in pensiero e azione. E credo che probabilmente ci sia anche una differenza generazionale nella ricezione. Chi è cresciuto dentro i social ha forse sviluppato anticorpi diversi rispetto alla saturazione visiva, ma anche una vulnerabilità diversa rispetto alla frammentazione informativa. E in questo senso Forensic Architecture fa l'opposto, rallenta, ricostruisce, chiede allo spettatore, che appunto può essere l'utente che va alla mostra o chiunque vada a cercare il loro sito, di seguire un ragionamento, di stare in uno spazio con un corpo e una mente che lavorano insieme anche ad altri corpi nel caso della mostra. E questo non credo sia freddezza, è proprio come diceva anche lei, un'etica dello sguardo diversa. Il problema è che è meno mercificabile, quindi diffondibili nelle reti che conosciamo, che nel migliore dei casi comunque offrono servizi o beni. E in questo senso credo che ci sia qualcosa di più, e per me è il punto politicamente più urgente, perché il collettivo di Forensic Architecture non si limita a proporre un modo diverso di guardare solo alla Palestina, mette in discussione le modalità stesse con cui noi riceviamo e metabolizziamo qualunque informazione, la notifica, il consumo rapido dell'immagine, mostrando che non sono elementi naturali immutabili, ma costruzioni storiche e sociali prodotte dalle piattaforme, dall'informazione, dai governi. Come appunto per i toponimi palestinesi cancellati dalle mappe, anche la nostra percezione è stata colonizzata dai nostri sistemi, resa passiva, frammentata e dipendente. E Forensic Architecture fa vedere che esiste un'alternativa a questo regime percettivo, che non è inevitabile e che lottare per un'altra modalità di stare nel mondo informativo è già in sé un atto politico. E qui, se posso prendere un altro piccolo spazio, credo che emerge il senso più pieno di quello che potremmo chiamare Palestina globale. E Palestina non solo come conflitto localizzato che richiede solidarietà internazionale, ma anche luogo dove le contraddizioni del nostro tempo collassano con maggiore nitidezza. E guardarla con gli strumenti di Forensic Architecture significa anche imparare a riconoscere queste stesse strutture altrove, nei propri territori, nelle proprie informazioni. Francesca Albanese sta parlando e parla da tempo di israelizzazione della nostra società, e lo si vede bene in Italia anche con i decreti sicurezza del governo Meloni o negli Stati Uniti con l'AIS. E al tempo stesso la Palestina è anche un nodo politico attorno a cui si sta costruendo qualcosa di nuovo, un soggetto collettivo, transnazionale, che si riconosce in quella causa non soltanto per empatia, comunque iperlegittima, ma perché vi legge qualcosa di proprio. E le piazze di ottobre, quelle che hanno animato l'ottobre italiano, non erano solo solidarietà, erano anche riconoscimento. E io credo che Forensic Architecture contribuisca a rendere quel riconoscimento più consapevole, più argomentato e più difficile da smontare.
Dunque, una prospettiva questa di lettura sull'attività di un gruppo di ricercatori che, ricordo a chi all'ascolto questa mattina, può essere intercettato, seguito, analizzato, studiato anche. Forensic Architecture ha un sito estremamente ben realizzato. C'è stata una mostra a Bologna, della quale ha parlato Elena Nicolai, sulle pagine di una bella rivista, La Balena Bianca, una rivista di cultura militante. Trovate l'articolo sul sito in evidenza proprio in questi giorni. Io ringrazio Elena Nicolai che è stata con noi, ospite qui a Verde Aurora, sperando di ritrovarla molto presto. Buon lavoro, naturalmente. A
Grazie
risentirci.
mille.